Maracanã.
Io non voglio togliere meriti a nessuno, per l'amor di Dio, altrimenti poi direi tante altre cose. Ma il Napoli è forte.
Sì.
Il Napoli era già forte, e infatti al punto tale che hanno potuto anche far partire il Giorgiano. La squadra del Napoli c'ha il centrocampo più importante del campionato. Centrocampo che fa diventare forte anche Jean Jesus.
Io sono un allenatore che qui è capitato spesso di subentrare. Quando sono subentrato e ho trovato delle squadre la cui cultura del lavoro era elevata, o comunque chi aveva lavorato prima di me, uno o due allenatori prima di me, aveva lavorato in un certo modo, per me è stato tutto molto più facile.
Il Napoli di Conte, con la vittoria contro l'Atalanta e contro la Juve, il modello di gioco del secondo tempo contro la Juve, si è cucito metà scudetto sul petto, l'altra metà se lo cucirà se batterà a Napoli, cosa assolutamente possibile, che Conte è pazzesco, no?
Con la perdita di Kvaratskhelia il Napoli di Conte è praticamente orfano di tutti i giocatori fondamentali del Napoli scudetto, cioè Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, Kim, praticamente i quattro giocatori top di quella squadra non ci sono più, e quindi comunque Conte secondo me sta facendo un grandissimo risultato.
Incuriosisce soprattutto il Milan, non tanto sotto l'aspetto tecnico, no? E il problema è che lo spogliatoio lì è un casino, quindi bisogna vedere come reagiscono.
Per quanto riguarda la Roma, ti dico che secondo me è una situazione indecifrabile, cioè è una squadra che può fare di tutto, in positivo e in negativo, per quanto mi riguarda.
Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. E allora un saluto da Marco Piccari a tutti voi, ben ritrovati. Naturalmente sarà un pomeriggio molto caldo, e intanto per tutto quello che è successo ieri, diciamo così che questa prima parte di Champions si è conclusa benissimo per l'Inter, insomma così e così per il resto, diciamo così. Salviamo anche l'Atalanta, che ieri aveva comunque una partita molto complicata ed è uscita bene dal punto di vista della qualità di calcio che ha espresso. Le altre due, la grande delusione è sicuramente quella di Juventus e Milan. Ne parleremo oggi, naturalmente, non solo di questo ma di tanto. Poi ci avvicineremo anche a quelle che saranno le partite di questa sera, l'Europa League delle due romane. E allora, tra poco andiamo su tutti i temi. Saluto Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia come sempre. Un buon lavoro a tutti voi, e vi ricordo anche il palinsesto di oggi, perché dopo Maracanà torna il secondo appuntamento di A Tutta C dalle 17 alle 18, poi Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini, che avrà un graditissimo ospite oggi, un gran direttore sportivo che interverrà appunto nella fascia 18-20 di Guelfi e Ghibellini, e poi chiuderemo con il TV News. Insomma, tanti appuntamenti anche oggi. Per accompagnarvi vi ricordo sempre di scaricare l'app, potete anche scaricarla per la vostra Smart TV. Vi invito anche a seguire i nostri social, da X a Instagram a Facebook, dove potete trovare spesso tratti di trasmissioni, commenti dei nostri che intervengono appunto nel corso del pomeriggio, e non solo, insomma mattina, pomeriggio, tutti i protagonisti delle nostre trasmissioni. Vi invito sempre a essere un po' equilibrati quando si commentano, perché leggo delle cose proprio
vai via.
Sì, infatti un po' di equilibrio. Naturalmente tanti sono in questo momento i messaggi che arrivano anche sui social, sui nostri social, che vanno a centrare, diciamo, in particolar modo diciamo la figura di Motta e di Giuntoli alla Juventus, ma ne parleremo tra pochissimo, perché insomma ci sono tanti argomenti che appunto possiamo così andare ad analizzare insieme tra pochissimo, dopo la giornata di Champions di ieri. Allora andiamo ai titoli, che è meglio, dai, andiamo ai titoli. Dopo ieri, dopo i verdetti di Champions, c'è una sola certezza: Inzaghi e l'Inter. Eh sì, perché vanno avanti naturalmente nel Giotto, vincono anche ieri con un super Lautaro. Inzaghi, il motore della squadra. È inutile girarci intorno. In casa Juve, dopo la brutta serata di ieri, una sconfitta con il Benfica in casa, fuori il colpevole, ossia Thiago Motta, Elkan Giuntoli. Questi sono i tre che abbiamo messo in stato d'accusa e vogliamo trovare, ci proveremo insieme a voi, insieme ai nostri amici, il colpevole di questo momento Juventus. Cade inaspettatamente anche il Milan, come ha detto Boban, contro la mia Dinamo Zagabria. Il Milan deve vincere. Poi parla con Seisao al termine della partita. Il Milan sembra inallenabile. La dea è sempre più bella, va a casa del Barcellona, gioca a calcio, risponde colpo su colpo. Insomma, qualcuno avrà conosciuto Gasperini. Europa League con la Roma contro l'Eintracht di Francoforte. Il messaggio di Ranieri è chiaro: Roma, non fermarti. La Lazio affronta il Braga per il primato, ma tante le assenze, con un centrocampo tutto da inventare, tant'è che gioca in mezzo Gila. Bene, 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 di nuovo con voi. Insomma, abbiamo visto un po' i titoli di questa trasmissione e poi altri argomenti che si aggiungeranno nel corso di questa lunga diretta. E dunque, vorrei così, torniamo un attimo su quello che è successo ieri sera. Naturalmente, tra poco do spazio subito a voi per tutto quello che sono i vostri pensieri. Vedo che c'è qualcuno che è scatenato praticamente. Ha invaso così la messaggeria, possiamo dire, no? Però insomma, già noto tanti messaggi, allora io tra poco sarei di questo avviso di... Anzi, vogliamo fare una cosa, Andrea? Faccio il contrario stavolta. Apriamo con gli audio dei nostri amici, così una sorta di sfogatoio. Mi raccomando, insomma, sempre con grande equilibrio, ma tanto vedo che ci sono degli amici che conosco e quindi penso che l'equilibrio non manca. Poi vado a recuperare anche i tanti messaggi scritti, però questa volta invece di iniziare io faccio iniziare a voi, così vi ascolto e poi provo a dire la mia insieme a voi. Vai!
Buongiorno Maracanà e ciao Marco, Cristian da Milano. Domandine sulla Champions League, sulla formula della Champions League. Che vantaggio hanno avuto le teste di serie in fase iniziale? Nessuno. Che vantaggi avranno le prime quattro classificate di questa lenzuolata? Nessuno. Perché si possono scontrare squadre dello stesso paese così presto? Io rimango perplesso. Io non capisco come è stata fatta questa Champions League. Comunque, vedremo.
Avanti.
Marco, per fortuna che non l'hai vista ieri tu la partita del Milan, hai visto la Juventus, come hai detto ieri. Mamma mia, cioè uno spettacolo indegno, però adesso non ho sentito già ieri dei commenti, non sono più con l'allenatore, non vogliono l'allenatore, qui tutti i problemi della società li sappiamo già, ma qui i giocatori si devono prendere delle responsabilità, cioè o glieli facciamo scegliere a loro gli allenatori. Saluti Cisco.
Avanti, io mi sto appuntando tutto.
Ciao Marco, Antonio Saminato, vorrei fare i complimenti all'Inter, a Inzaghi e alla squadra. E poi io, due giorni dopo aver sentito Braglia parlare che lo spogliatoio dell'Inter non è un spogliatoio compatto, che ci penso io, non riesco a capire lui come possa dire certe cose, cioè sulla base di cosa, quando poi vedi immagini di Thuram che esce sul risultato acquisito senza aver fatto gol prima di Lautaro, contento matto, uscire tranquillo, qualsiasi altro giocatore poteva dire ma come, levi me, fammi far gol, invece era tranquillissimo, poi si è messo a fare il tifo per il ragazzino e in uno spogliatoio spaccato non lo vedo. Saluti.
Avanti.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo, non sono neanche juventino, però io vorrei far ragionare, cioè negli ultimi anni la Juve comunque faceva regolarmente seconda, terza in campionato, cioè non era la distanza eccezionale dall'Inter, no? La Juve ha dato via gratis o quasi Danilo, Rugani, Rabiot, Chiesa, fra un po' da via gratis o quasi Vlahovic. Cioè stiamo parlando di titolari di grandissime nazionali o comunque di giocatori che hanno vinto tanto. Ma io dico, e tutto questo prendendo adesso due tali portoghesi per adolescenti. Vabbè, ma sì, ho capito Motta, però insomma qui mi sembra che ci sia una gestione assolutamente fallimentare, fuori di testa. E non sono juventino, penso che gli juventini abbiano ragione ad essere inferociti. Grazie, ciao.
Avanti, grazie anche a voi.
Buongiorno Marco, buongiorno Maracanã. Ma siamo sicuri che l'Atalanta abbia fatto male arrivare nona e non ottava? Se arrivava ottava doveva giocare avrebbe dovuto giocare con Bayern Monaco, Manchester City e questo sarebbe stato molto più difficile, invece così incontra il Bruges o lo Sporting Lisbona, e se passa dovrebbe incontrare o l'Aston Villa o il Lille. Quindi alla fine penso che arrivare noni sia stato meglio che arrivare ottavi, anche se tocca fare un turno in più, ma ha più possibilità di andare avanti. Ciao, buona giornata.
Grazie a te.
Buongiorno Marco Emi. Ma come, quale vantaggio? Se non ci fosse stata sta formula, City, Paris Saint Germain, Real Madrid, molto probabilmente sarebbero state fuori. Quindi, cioè, questa formula è proprio per avvantaggiare loro. Vabbè, ognuno la pensa a modo suo. Buona giornata, un abbraccio.
Non hai tutti i torti. Vai con un altro messaggio. Mi piace questa cosa della sorta di jukebox. Vai.
Ciao Marco Antonio da Lucca. Io sono 3 mesi che dico che Thiago Motta non è in grado di allenare una grande squadra. Non ha il carisma, non ha la capacità di sopportare le pressioni, non ha la capacità di confrontarsi con la stampa, non ha la capacità di confrontarsi con nessuno. Non è in grado, poverino, non ce la fa. Per quanto riguarda il Milan, io sono del Milan, cioè è la solita pena, ma tanto non arriverà neanche Gimenez. 40 milioni il Milan non li spende neanche in tutta una campagna acquisti. Un abbraccio, ciao Marco, sei un grande.
Grazie, vai avanti, avanti che mi piace. Vai.
Caro Marco, buongiorno, sono Davide da Pontecorvo. Beh, a questo punto, dopo la sconfitta di ieri con il Benfica, inizio ad essere perplesso anche io su Thiago Motta e anche un po' sull'operato di Giuntoli. Però, non lo so a questo punto che cosa pensare. Io non farei un cambio di allenatore perché non si può buttare un bambino con l'acqua sporca. Vediamo un po' quello che succede. Grazie e buona giornata a Davide da Pontecorvo.
Grazie Davide, andiamo ancora avanti.
Marco, per fortuna che non l'hai vista ieri tu la partita del Milan.
Questo l'abbiamo già sentito. Vediamo.
Buongiorno Maracanã, buongiorno Marco, Fabio. Ciao. Da Bergamo. Ma siamo così sicuri che l'Atalanta abbia fatto male?
Aspetta, questo abbiamo... stanno arrivando doppi, vabbè, si vede che si stanno divertendo a mandarli, quindi giustamente Andrea fa fatica a controllarli, va bene. E vediamo adesso se, non so, dimmi tu se ci sono, perché io ne vedo tanti che stanno arrivando. Allora, ti do il tempo di ascoltarli, così leggo io qualcosa. Nel frattempo tu mi dai l'ok quando sei pronto, Andrea, naturalmente, per ascoltarli sempre prima di andare. Buongiorno Marco, faccio una provocazione. Faccio una provocazione ad oggi. Supercoppa a parte, Motta sta ottenendo ciò che la società gli ha chiesto ad inizio stagione: in corsa per il quarto posto, passaggio del turno in Coppa Italia e spareggio Champions. Mi sbaglio? Non ti sbagli, Marco. Non ti sbagli. Dal punto di vista degli obiettivi fissati, non ti sbagli. Magari possiamo però analizzare qualcosa che non va, ma sul punto di vista degli obiettivi non ti sbagli. Ciao Marco, ho studiato bene questa formula della Champions, secondo me meglio di così non si poteva fare, molto equilibrata, impedisce i biscotti, ci scrive Luigi. Poi aspetta, mentre si prepara Andrea ad altri audio. Ciao Marco, c'era una volta la Juventus, e poi vabbè, Motta out, tutta sta roba qui. Antonio, questa formula mi piace, ha dato spettacolo fino alla fine con risultati e classifiche non banali. Inter voto 8, obiettivo centrato. L'Atalanta 8, una grande del calcio europeo. Bologna 6, alla fine ha recuperato. Milan 6 e mezzo, ha buttato via il lavoro fatto nella prima parte. Juve 4 con le avversarie che aveva, non poteva arrivare tra le ultime. Insomma, avversari non facili, sinceramente. Allora, vediamo un attimo, mi dicono che sono pronti altri audio. Poi c'è, aspetta, prendo questo di Luca che era uno dei primi, mi dispiace poi lasciarlo fuori. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ho una domanda provocazione per Impallomeni, quindi questa gliela faccio. Visto che lui era molto convinto delle qualità di Motta, molto convinto, vorrei sapere cosa ne pensa dell'idea che in qualche misura, traendo la realtà effettiva delle cose, possa essere stato del tutto Motta a far grande il Bologna, ma tanto la squadra e società del Bologna a far grande Motta. Vabbè, questa me la tengo, Luca da Bologna, appena possibile gli giriamo la domanda. Stefano, vai adesso con un'altra sequenza di audio.
E poi vorrei dire su Thiago Motta che il lavoro sta proseguendo, perché va bene. Ho visto che rispetto alla partita persa contro lo Stoccarda è migliorato il possesso palla con i Benfica, quindi il lavoro sta proseguendo e mi auguro che continui così, perché per tutti i non juventini è bello vederlo lavorare. Ciao, saluti Antonio Assaminato.
E beh, mai avanti.
Ciao Marco, ciao a tutti. Ieri ho scommesso su una decina di partite tra under e over numero dei gol, e per un solo gol che non è arrivato nella partita del Bayer Leverkusen ho perso una scommessa da 280 euro.
Vabbè, capita, dai. Andiamo avanti.
Ciao Marco D'Angri. Marco, ti vorrei fare una domanda. Se il Napoli non vince il campionato o l'Inter non vince il campionato, si può definire un'annata fallimentare, anche se arriveranno punto a punto? Vorrei sapere la tua opinione, grazie.
Scusa, me la sono persa un attimo, poi me la puoi rimandare gentilmente.
Ciao Marco D'Angri. Marco, ti vorrei fare una domanda. Se il Napoli non vince il campionato o l'Inter non vince il campionato, si può definire un'annata fallimentare, anche se arriveranno punto a punto? Vorrei sapere la tua opinione, grazie.
Beh, se arriveranno punto a punto non puoi definire fallimentare, però dopo ti rispondo, credo di no, insomma, ti dico, non si può definire fallimentare se arrivi punto a punto. Poi magari puoi fare un bilancio complessivo dell'operato dell'allenatore, dei due allenatori, però se lo gareggi punto a punto non si può dire fallimentare, insomma, sei stato lì fino alla fine. Poi ripeto, chi vince, chi perde, fai sempre un bilancio del complessivo. Vai.
Caro Marco, buongiorno, sono Franco da Pescara, ogni tanto mi permetto di così di intervenire.
No, ma fai,
volevo dirti, questa è casa vostra, e sarà l'unica volta che lo faccio, perché se no diventa una cosa stucchevole come negli ultimi 3 anni, e non voglio mettermi sullo stesso piano di quelli che hanno detto così male ad Allegri e che si dovrebbero soltanto vergognare. È una cosa dell'altro mondo. Quello che si sta sopportando ormai è veramente indicibile. Avevamo uno dei migliori, si poteva fare una campagna acquisti come quella che sta quasi faraonica, no? Questo lo possiamo dire, anche se poi i risultati sono quelli che sono, almeno a livello di cifre. Se si fosse fatto per lui già dal girone di ritorno dell'anno scorso nel mercato.
Allora, mi devo fermare? No, sì, mi devo fermare, vero? Mi fermo un attimo, poi ritorniamo, magari provo a dire qualcosa anch'io perché mi ha fatto piacere sentire molti commenti. Poi non so, Andrea, ce ne sono ancora? Allora facciamo così, vorrei cercare di prenderne ancora un po', poi mi conservo, diciamo così, un veramente poco spazio io, perché è giusto dare, poi noi abbiamo tutto il pomeriggio per poter parlare. Mi sono appuntato un po' di cose mentre c'erano questi messaggi, proviamo dopo a fare così un riassunto un attimo.
Buongiorno, sono Carlo Artinez, buona giornata a tutti, ciao Marco. Ciao. No, volevo, se mi potevi salutare Cisco, dirgli ieri hanno fatto veramente una gran partita, forza Milan, ciao Carlo Artinez.
Quanto sei cattivo. Allora, vai ancora, dai, ancora un altro po'.
Buongiorno, Marco Silvio da Palermo. Ma quest'Inter, il Monaco, diciamo, non mi trasmetteva tutto, non è un banco di prova importante. Però, ok, ha dimostrato di, soprattutto per Lautaro, di sbloccarsi. Dove può arrivare? È davvero, davvero in grado di giocarsi la finale o comunque la Coppa con Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco? Secondo me ancora è qualche gradino sotto. Ciao Marco, grazie.
A te, grazie a voi. Ancora un altro, dai, mi prendo oggi, mi piace questo jukebox.
E poi sono sempre Emi. E poi ritornando alla nostra nazione, l'Italia, Milan e Juve sicuramente manco sarebbero arrivati in Europa League. Quindi sta formula proprio non penso che dà tutti questi svantaggi.
No, no, ma sono d'accordo. Vai avanti, dai.
Marco, il primo errore della Juve è stato quello di non affidarsi a Motta, perché ci sta, ma non puoi svuotare lo spogliatoio di persone di carisma che sanno cosa è la Juve. Szczęsny, Rugani, Rabiot, a questa Juve servivano, a Motta servivano d'aiuto, e non puoi alla Juve in 4 mesi fare 7 capitani diversi in campo. Non ha senso tutto questo. È la fotografia della squadra che anche in campo va, che sono un po' sembrano lì per caso, e dopo 6-7 mesi di lavoro non è accettabile. L'Empoli ha un'identità di squadra, la Juve no.
E dimmi Andrea, dammi tu le coordinate, Andrea, poi mi fermo tra poco, però vai ancora, dai, vai
già
ancora.
La vedo la disperazione della società del Milan con l'interrogativo se mettere a 120 o 150 euro il prezzo del biglietto del terzo anello blu per i playoff di Champions per un'altra partita. No comment, Marco, no comment.
Bene, vai ancora, vai.
Salve, una osservazione circa i sorteggi futuri. Cioè, fare questo calendario dove la prima segue la seconda, la terza segue la quarta e così via, ha fatto sì che Barcellona si legasse indissolubilmente a Liverpool. Cioè ai quarti Barcellona, pur essendo la seconda, si riuscirà a fare il Liverpool e viceversa. Non era meglio fare la prima con l'ottava, la seconda con la settima e così via?
Vai ancora, mi devo fermare? Ok, allora qualche messaggio scritto lo recupero, anche se il Bologna è uscito voglio comunque fare i complimenti viste le possibilità e caratura rispetto alle altre, hanno veramente onorato la competizione, il mio elogio è per loro. Sì Emi, bravo a elogiare il Bologna, forse viene da dire che se fosse iniziata un po' più tardi la Champions magari poteva raddrizzare un po', vabbè. Ciao Marco, appena arrivato da Torino, viaggio allucinante, uno dei più brutti dell'epoca del Neri, mi chiedo cosa vado a fare allo Stadium a vedere una delle più brutte partite della Juve, che sofferenza, che brutte partite sto vedendo, senza senso, Gianni da Brindisi. Gianni, però guarda, ti voglio dire una cosa, intanto è bello che un tifoso fa un viaggio del genere per andare a vedere la propria squadra, però le proprie squadre si vendono nel bene e nel male, anzi mi permetto di dire che il vero tifoso si vede proprio nei momenti di grande difficoltà, perché quando si vince sono tutti bravi a tifare, e purtroppo ci sono anche i momenti nello sport difficili, e uno se ama una squadra e quindi è tifoso, è proprio nel momento di grande difficoltà che deve stare magari incazzandosi, perché è giusto che si arrabbi, però deve stare vicino alla squadra, se no è troppo facile essere tifosi ed essere contenti quando l'acqua va per l'orto. Non può essere sempre così, a dei momenti belli seguono comunque dei momenti meno belli nello sport, che sono sconfitte e come tale vanno vissute, vanno accettate, ma vanno anche analizzate e quindi anche criticate dove è opportuno farlo. Però se tifa sempre, questo è un po' il messaggio. Allora, con la metà dei soldi spesi per Nico Gonzalez, la Juve poteva prendere Guirassy. Allora, tanti messaggi sono arrivati in questa parte, qualcuno ne arriva ancora, poi mi dà l'ok tra poco. C'è un altro audio, vogliamo prendere in coda un altro audio, giustamente, perché poi è brutto lasciare fuori qualcuno, vai.
Caro Carlo da Firenze, ti saluto anch'io, forza Milan sempre, ma ricordati che domenica ce n'è un'altra di partita, Le ultime due non sono andate benissimo. Stai attento.
Non c'è due senza tre, diglielo a Carlo che c'è un antico proverbio: non c'è due senza tre. Va bene. Allora, mi piace questo botta e risposta di voi, molto anche divertente. Ancora? Vai, allora dai, vai. Io oggi posso anche non parlare. Vai.
E c'è Braglia.
Sì. Che domani c'è Braglia.
Lo spogliatoio dell'Inter. Questa... c'è veramente confusione.
Tieni,
wow, meno male c'è la confusione. Forza Inter, andiamo. Che allora, siamo risparmianti due partite.
Domani, caro Andrea, c'è
Braglia.
Abbiamo
guadagnato altri 24 milioni.
Hai capito? Ieri
e
l'ha
come
detto.
Sorride o tre.
Hai capito?
Pomeriggio, Tiziana.
Ciao Tiziana, questo messaggio me lo prendi, caro Andrea, te lo chiedo, se lo puoi mettere da una parte, che domani, quando arriva Braglia, tac, gli facciamo subito sentire Tiziana. Non vai. Fare il furbacchione. Ce n'è un altro, mi devo fermare, posso fermare ancora? Oggi proprio non mi... ma giustamente è meglio che non parlo io, vai.
Voglio dire, io sono interista, a me va benissimo che l'Inter vada a collarsi nel non con Barcellona, però secondo me era più opportuno fare in quel modo. La prima con la settima, con l'ottava, la seconda con la settima e così via.
Va bene, qui c'è la storia del calendario, io sinceramente qua ragazzi, questa è la formula, si prende, si affronta. Gigio dice il problema che poneva non attinente se il guardare o meno la partita allo stadio, bensì la politica dei prezzi. No, il messaggio che ho letto di Gianni non c'entrava niente con i prezzi, quello era un altro che diceva questo, quindi lui parlava proprio della bruttezza della partita, non parlava del prezzo del biglietto, che poi pure quello diciamo ne possiamo parlare un altro argomento, però il messaggio che ho letto di Gianni non c'entrava niente con il prezzo del biglietto, ma su quello che ha visto, data a vedere una delle più brutte partite della Juve. Che sofferenza, che brutte partite sto vedendo. Quindi non c'entrava niente, caro Gigio, su quel messaggio. Quello era un altro. Poi sul prezzo dei biglietti potremmo dovremmo aprire un altro capitolo, ma ne abbiamo già parlato e purtroppo siamo sempre lì. Prezzo del biglietto, prezzo degli abbonamenti televisivi, è tutto fuori mercato, e soprattutto non si tiene mai conto del tifoso, che poi alla fine ci mette i soldi di tasca sua, e quindi dovremmo aprire un altro discorso, ma non mi sembra in questo momento il momento opportuno, ecco. Allora, sono 30 anni che sono abbonato, ho voglia di vedere anche belle partite, non solo vincere. Gianni, però tu hai visto in 30 anni, penso, vincere tanto, quindi che ti devo dire, c'è chi non potrà mai vedere vincere quello che hai vinto tu in 30 anni. Adesso caro mio Gianni, è un momento che bisogna accettare questo, insomma, l'ho detto e lo ribadisco, i cicli vincenti finiscono e poi bisogna essere bravi a ripartire, e qui bisognerebbe aprire un capitolo. Allora cerco di essere il più rapido possibile, perché poi abbiamo un intero pomeriggio da affrontare veramente tantissimi temi. Io ieri ho visto una partita nello specifico, poi mi sono andato a vedere alcune cose successivamente. Questa mattina ho dato un'occhiata anche alla partita dell'Inter, insomma c'è poco da aggiungere, grande consapevolezza, capacità di gestire un gruppo, quindi la certezza è l'Inter. Per rispondere alla domanda di un nostro amico che mi diceva può arrivare in fondo l'Inter, per me sì, per me è una squadra che in Champions può arrivare in fondo. Poi vediamo, perché poi inizierà la fase successiva, che sarà, diciamo, quella vera, no? Quella degli scontri, eliminazione diretta. Però io credo che l'Inter sia una squadra attrezzata per poter andare avanti e confrontarsi con i grandi club, che non tutti sono in questo momento, hanno offerto grande lucidità. Ieri il City ha ciuffato la qualificazione all'ultimo, soffrendo tantissimo. Vediamo adesso, quando si aprirà questa seconda parte della Champions, dove, permettetemi di dire, si farà molto sul serio. Vediamo, insomma, che cosa succede. Però, se devo rispondere al nostro amico, io credo che l'Inter sia una squadra attrezzata, carenata per poter, insomma, affrontare la Champions, e credo che Inzaghi sia un allenatore molto bravo, molto bravo nella gestire il gruppo, nel anche portare avanti il doppio obiettivo, anzi il triplo, perché poi c'è pure la Coppa Italia. E vediamo dove arriverà e che cosa raccoglierà. Ad oggi la fotografia è questa, quello che succede domani sinceramente non lo posso prevedere, però penso che lui il motore dell'Inter è sicuramente Inzaghi, che ha saputo creare questo gruppo, ma su questo non c'erano dubbi, l'aveva fatto in passato anche con la Lazio, è uno che il gruppo lo sa creare. Poi ha la sua idea di calcio, secondo me è maturato molto anche sotto questo punto di vista, ha portato delle variazioni, ce l'ha fatta vedere anche l'anno scorso, nonostante l'eliminazione dalla Champions, aveva fatto comunque già delle partite dove si erano viste una partecipazione un po' totale della squadra. C'è un Lautaro Martinez che sta tornando a grandissimo livello, trascinatore nonché goleador, perché i tre gol, quando li fai, ti danno una grande iniezione per le prossime partite. Vediamo, adesso c'è il derby in campionato, è un momento molto importante, perché l'Inter deve continuare a stare attallonato al Napoli, e quindi Napoli questa settimana ha guardato, si è preparato bene per la prossima partita, mentre l'Inter comunque ha dovuto affrontare una gara di Champions per chiudere questa prima parte. Allora, detto questo, ho dato, naturalmente ho visto attentamente la partita della Juve. Io vorrei fare oggi un'analisi un po' più dettagliata, cioè la partita di ieri è lo specchio di quello che è la Juve in questo momento. Non c'è niente di Juventus, partendo dall'alto, perché non c'è un uomo di calcio, e questo va detto, non c'è un uomo di calcio all'interno di questa struttura che è stata, diciamo così, messa in piedi, e questo secondo me un po' si paga. E veniamo anche a come è stata costruita questa squadra. Io la partita di ieri la ritengo finita in un preciso momento, quando esce Calulo ed entra Locatelli a fare il centrale difensivo. Per me lì la partita è finita, ve lo dico proprio, è finita, perché una squadra non si può presentare in Champions League con un difensore di ruolo, e in panchina non c'era nessuno, il niente cosmico, il niente. Andate a leggere la panchina di ieri. Poi possiamo discutere, UEA che fa il terzino, perché lo cambia, i giocatori fuori ruolo, adesso ci arriviamo, ma nella costruzione di questa squadra è inammissibile presentarsi così, come inammissibile portare un difensore centrale alla fine di un mercato che, dove tu il più importante difensore lo hai perso nel mese di ottobre. Una squadra costruita ad oggi con tanti punti interrogativi. Si è speso tanto per Douglas Ulisse, ieri è stato qualcosa di indecifrabile, ha fatto due passaggi nel nulla che lì ho detto vabbè, ma allora che sta a fare in campo? Non ne parliamo quando entra Kop Meiners, e qui bisognerebbe chiedersi come mai Kop Meiners con l'Atalanta è un giocatore e qui con la Juve invece non è giocatore. Però lasciamo, diciamo, ai posteri l'ardua sentenza di questa risposta. Per non parlare di una serie di giocatorini, io li ritengo giocatorini, i vari Conceição, Ildiz, dove quando stai poi in Europa, in campionato è un discorso, quando vai in Europa vedi che c'è una differenza notevole da questo punto di vista. L'unico giocatore vero, lo dico qua e lo ribadisco, che c'era ieri in campo era solo uno, Dusan Vlahovic. Quello è un giocatore vero. Ha fatto di tutto, si è dato da fare, si è sbattuto, non gli è arrivato un pallone. Ieri Aldo Serena, ad un certo punto, a domanda che valutazione dai a Vlahovic, mi sembra che era sul primo tempo, e che dice che valutazione devo dare, non gli è arrivato un pallone. Quindi fine della storia, non voglio proprio parlare. È lui, è il giocatore vero, è Salvo Thuram. Il resto Il resto è veramente una squadra con grandi limiti nella costruzione, quindi qui qualcuno si dovrebbe assumere le responsabilità. Poi veniamo a Motta, che fa il piccolo chimico, come ho detto questa mattina, che si diverte a fare tutta una serie di esperimenti e che non ha capito ancora dove sta. E perché nessuno, secondo me, lo sta aiutando in questo senso. Perché lui per me non è un allenatore scarso, come dite voi, che sembra adesso tutti vengono tutti da Coverciano. Non è un allenatore scarso, perché ieri mi fa sorridere anche il fatto, qualcuno ha detto, bisognava costruire un centrocampo di solidità. Ma con chi? Con chi lo costruisci il centrocampo di solidità nella Juve? Dove sta la solidità? Te la può dare solo Thuram, perché il resto, la solidità, chi te la dà? Chi te la dà? Tu ieri, pure se giocavi con Cop Miners dall'inizio, che mi fa sorridere sta cosa, tutti lo volevano fuori fino alla partita prima, viene messo fuori e poi deve giocare sta partita. Deve giocare, che quando entra non si capisce che cosa fa in campo, però doveva giocare questa partita ieri sera. Capito? Allora doveva giocare lui in mezzo al campo e poi mettevi largo con Cesao e Ildiz è un giocatore che gioca a testa bassa, e qui c'ha ragione Stefano Impallomeni, noi dobbiamo fare pure delle valutazioni sui calciatori, non ingigantirli perché fanno un gol alla Del Piero, ma gioca a testa bassa, ragazzi, ma l'avete visto ieri, si abbassa e va via come non guarda nessuno. E allora qualcuno gli dovrebbe pure spiegare perché è giovane, quindi non mi sento di dare tutte queste responsabilità perché è giovane, e giustamente punti sui giovani, però se inizi così sai quali sono anche i limiti. E poi ci metti anche l'allenatore, perché in tutto questo l'allenatore, a questo punto vi dico, dopo la partita di ieri, mi sento di dire, poi scegliessero loro chi, ma secondo me una testa deve saltare, perché è una roba che non si può vedere. Poi per carità passeranno il turno, perché gli ottavi possono farcela, perché insomma adesso non è che sono usciti dalla Champions, ma la partita di ieri è qualcosa che ti fa veramente fare un bilancio totale, non puoi prendere soltanto Motta, prendi Motta, Giuntoli, i giocatori, la società, tutto ci devi mettere in questo bilancio complessivo ad oggi. E questo è quello che mi sento di dire da questo punto di vista. Poi facessero loro che tipo di strada vogliono intraprendere, quando si cambia non mi venite a far tirare fuori ancora Allegri, perché basta. Allegri era un capitolo che si è iniziato, ha portato delle vittorie, poi si è chiuso, hanno riprovato a riaprirlo, non c'è stato, era finito un ciclo. Per me l'epoca di Allegri era finita a Cardiff con la Juventus, però si è andata avanti. Non mi parlate di Allegri, perché Allegri secondo me c'aveva pure una squadra diversa con dei valori diversi, quindi io, è una storia che è finita, si è voluto intraprendere una nuova storia, come è stata fatta con Conte, come è stata fatta con Lippi, come è stata fatta con altri allenatori. Al momento questa è iniziata male, e ci sono delle responsabilità che vanno equamente distribuite. Ora, quello che vorranno fare, non credo che arriveranno alla decisione di cambiare l'allenatore in corsa, però devono fare anche delle valutazioni su come questa squadra è stata costruita. E giustamente c'era un messaggio di un nostro ascoltatore che prima ha detto: signori, guardate che Giuntoli per costruire il Napoli ci ha messo 7 anni. Però 7 anni è difficile, non si può fare, però bisogna anche mettere in evidenza come è stata costruita questa squadra. Perché insomma secondo me ci sono veramente delle valutazioni che vanno fatte. Ad oggi il mercato non ha portato nulla, salvo Thuram, che forse è l'unico giocatore che ha una prospettiva ed è quello più, diciamo, su cui ci puoi puntare, ma gli altri al momento, cioè uno come Douglas Luiz non può giocare. È inutile che diciamo, ma no, perché Motta non lo fa, non può giocare. Ieri ha fatto 2 passaggi, ha messo il pallone dove non c'era nessuno. Palla lì, buttata così. Che sinceramente, io che sono scarso coi piedi, riuscivo a fare un passaggio meglio del suo. Tutto qui. E per quanto riguarda il Milan, ragazzi, io ho sentito dei commenti di Boban, ho rivisto alcune fasi della partita. C'è una roba imbarazzante dei calciatori. Però io sinceramente pensavo che con Cesao potesse, diciamo così, un po' dare un senso, no? Anche dare un qualcosa ai giocatori sotto questo aspetto comportamentale. Niente, ieri un approccio, un modo di stare in campo che ti fanno cascare tutto per terra. È veramente, sembra una squadra inallenabile. Lui ha detto puoi cambiare pure un altro allenatore, ma questi sono questi è una cosa che è una cosa grave, è una cosa grave. La mia sensazione è che pure con Cesao stia praticamente alzando bandiera bianca, quindi non vedo quale possa essere la soluzione.
Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
A questo punto, scusami, facciamo allenare Ibrahimovic, andasse in panchina lui, perché questa è una sua grande sconfitta, soprattutto lo spogliatoio, così quello che si è creato e quello che è venuto fuori è la grande sconfitta di Ibrahimovic. E dunque chiudo, meno male con l'Atalanta, meno male che c'è l'Atalanta che ancora ci fa vedere qualche cosa di decente, diciamo, confrontandosi molto, molto bene con il Barcellona. E speriamo che insieme, insomma, Inter e Atalanta sono le due squadre in questo momento che sono più credibili, molto credibile l'Inter e credibile, diciamo, l'Atalanta. E, dammi qualche altro audio se c'è, Andrea.
Ciao Marco, sono Robertino da Torino. Rispetto al Milan, ma siamo sicuri che la rosa sia così forte? Perché io capisco tutto, ma due allenatori non sono in grado di motivare i giocatori. Ma allora secondo me c'è proprio un problema di tecnica, di voglia, ma soprattutto siamo sicuri che questa squadra sia così forte come ce la dipingono? Io inizierei a pormi dei dubbi. Per me è una squadra con dei seri limiti, proprio di formazione. Non c'è un attaccante, non c'è un difensore centrale degno.
Sì, però
di
ieri,
nome,
amico mio, giocavi contro la Dinamo Zagabria. Cioè questo, cioè ieri giocavi contro la Dinamo Zagabria. Ti stai giocando comunque la possibilità di andare nel G8 della Champions. Ma al di là di questo, ma giochi contro la Dinamo Zagabria, se tu non riesci a mettere sotto nemmeno questi e non riesci ad avere una continuità di prestazione nemmeno con questi, ma con tutto il rispetto, allora veramente io non so più che cosa dire, se non che giudizio su certi giocatori, siccome se lo dico dopo mi arrivano, ma sempre col Milan e tutta sta palla, no? Poi commentatela voi, chiedo a quelli che dicono sempre ce l'avete col Milan, mi commentate il Milan, mi mandate sti messaggi sul Milan, mi dite qualcosa di ieri, cioè i tifosi del Milan, eccetto mi sembra soltanto uno, che quelli che si incazzano sempre se uno fa una critica, dove sono? Mi scrivete, mi mandate un messaggio, mi dite di ieri che cosa volete dire sul Milan. Vogliamo parlare ancora di Leao, di Teo Hernandez, di questa gente qui? Vogliamo ancora parlare? Perché poi se dopo ne parliamo dite, ma parlate sempre di loro. Dite voi di che cosa dobbiamo parlare oggi.
Hanno creato un casino.
Dite oggi di che cosa dobbiamo parlare sul Milan. Io, visto che prima ho aperto le dirette, se mi avete mandato un sacco di messaggi e sono contentissimo, mandatemi anche dei messaggi sul Milan. Ma quelli che però ogni volta che parli del Milan ce l'hai col Milan. E allora io voglio sentire la vostra voce oggi. Mandate un messaggio sulla prestazione di ieri. Ma che sia onesto. Onesto. Non con la sciarpa. Onesto. Tutto qua. E dammi un altro messaggio se c'è.
Ciao Marco, Maurizio da Bologna, dai, sì, hai ragione. Purtroppo, non so, io ho visto la partita, a me mi sembra una squadra scollegata completamente, senza un input dell'allenatore che sta lì a guardare quando la squadra era proprio spaccata a metà. Cioè non c'è un'idea né di pressing, né non sapevano uscire con la palla. Mi sembra più che i giocatori giocano un po' per conto loro e secondo me è spaccato perché vabbè, una parte sarà anche colpa dei giocatori, ma l'altra è Motta, secondo me non ha in mano lo spogliatoio.
Tanti messaggi. Gianni ci scrive: Motta è la punta dell'iceberg dei problemi della società, l'unica soluzione oggi sarebbe quella di esonerarlo per un allenatore che dia quantomeno morale o coesione alla squadra. Sì, però chi? I calciatori andrebbero responsabilizzati in primis e mentalizzati per quella che è la realtà delle cose. A fine stagione bisognerà cambiare radicalmente tutto in società, servono uomini di calcio e non commercialisti, avvocati o scienziati del pallone. Da tifoso juventino mi auguro di rivedere Andrea Agnelli, presenti Andrea Agnelli, però ragazzi ha fatto un po' di casini, perché se si è arrivati a sto punto è pure responsabilità di chi c'era prima. Insomma, no, adesso non facciamo i santi. Chi c'era prima delle responsabilità ce le ha avute, se si è arrivato poi a questo tipo di situazioni. Io dico che ci sta il momento di difficoltà, ma va diciamo affrontato, va adesso capito dove si è sbagliato, però buttare via tutto no. Va capito dove si è sbagliati, intervenire dove si è sbagliati. Però adesso che mo tutti quelli che ci stavano prima erano tutti bravi, quando mi sembra che negli ultimi 3 anni una Coppa Italia, e allora qualcosa stona. Qualcosa stona. E mi devo fermare, ci fermiamo, torniamo subito.